Cristo che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Sulle panchine dei giardini succhiano fili d'aria, un vento di ricordi, il segno del cappello sulle teste da pulcini, i vecchi mezzi ciechi, i vecchi mezzi sordi, i vecchi che si adannano alle bocce, mattine lucide di festa che si può dormire, gli occhiali per vederci da vicino a misurar le gocce, per una malattia difficile da dire, vecchi tosse secca che non dormono di notte, seduti in pizza o letto a riposare la stanchezza, si mangiano i sospiri e un po' di mele cotte, i vecchi senza un corpo, i vecchi senza una carezza, i vecchi un po' contadini che nel cielo sperano, temono il cielo, voci bruciate dal fumo e dai graffini di un'osteria. I vecchi, vecchie canaglie, sempre pieni di sputi e consigli, i vecchi senza più figli e questi figli che non chiamano mai.
Cari ascoltatori di Radio Mater, va ora in onda Le sfide degli anziani oggi. Rubrica a cura di Monsignor Franco Cecchin, assistente diocesano milanese del Movimento della Terza Età. Già da questo momento apriamo le nostre linee, quindi vi do già subito i numeri per poter intervenire in diretta e dovete comporre il numero 031 64 60 00 oppure potete inviare i vostri messaggi al numero 331 79 14 52 3 o all'indirizzo mail diretta @radiomater.org. Auguriamo a tutti un buon ascolto e diamo a Monsignor Franco Cecchin la parola.
Le sfide degli anziani oggi. Un caro e affettuoso saluto a te ascoltatrice, a te ascoltatori. Stamattina, celebrando la messa alle 8:30 nella Basilica di Sant'Arpio, dove c'è quell'opera mirabile della prospettiva del Bramante, ho pregato per voi, ho pregato per il mondo di oggi e prima del Padre Nostro ho detto: Dio Padre, tu sei il papà di tutti, ma tu non ti interessi, sono morti 1 milione di tuoi figli. È giusto che ci sia la scienza, la medicina, la politica, eccetera, ma fai qualche miracolo che sblocchi questa situazione che sembra senza via di uscita. E lui mi ha risposto dicendo: fa viva la tua fede, io non ho abbandonato. Quando ho mandato tuo figlio sulla terra, lui ha condiviso la tua vicenda, l'ho liberata perfino dalla morte, prima di salire al cielo dice: io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo, stiamo camminando. Ma qual è l'argomento di oggi? La missione ecologica degli anziani giovani. Cosa vuol dire? Voglio riferire un momento grosso del cammino del Movimento della Terza Età e uno potrebbe dire: ma io vivo a Roma, vivo a Catania, vivo a Mantova, cosa mi interessa? No, vedrete come questa dimensione della missione ecologica degli anziani giovani è qualcosa di grande. Ebbene, 29 di settembre, ore 15, noi ci siamo provati, Alba, la responsabile Carlo, e poi 7 rappresentanti delle zone pastorali degli anziani giovani, cioè dai 65 ai 74 anni, per ricevere il mandato di essere in un certo senso promotori della difesa del creato nella completezza, coinvolgendo la famiglia, i nipoti, la realtà oratoriana e tutto il territorio, perché da lì scaturisce in tutto il territorio della diocesi. Come è nato questo? Perché è importante, non è un discorso alato, perché oggi questa situazione nasce perché c'è un delirio di onnipotenza da parte dell'umanità che ha rotto l'equilibrio della natura, e Dio non castiga, è la natura che si ribella e sta a noi a ricostruire. Provate a immaginare questo tempo, a volte con la pioggia, i dissesti, il non rispetto della natura e così via. L'anno scorso, pellegrinando di zona in zona, perché la diocesi di Milano è come se fossero 7 zone, 7 diocesi, ad un certo momento è maturata questa consapevolezza. Il momento della terza età, nato nel 1972 dal cardinale Giovanni Colombo, col passare degli anni gli anziani diventano sempre più anziani. E gli anziani giovani, pochissimi. Voi sapete che gli anziani giovani sono dei 65 ai 74 anni. Dai 75 agli 84 sono anziani, io sono già negli anziani perché ho compiuto 77 anni, e poi dagli 85 in più sono i promossi e gli anziani più. Prima del coronavirus, gli anziani giovani su 10, quanti andavano alla messa la domenica? Solo 3. Se tu invitavi dal movimento a venire al catechismo questi anziani presi da mille cose, ancora con la tentazione dell'eterna giovinezza, chi ridevano in faccia? Ma se tu li coinvolgevi in un certo senso in qualcosa, non un hobby di moda. Oggi l'ecologia non è qualcosa così, è la chiave di approccio per risolvere il vero problema della qualità della vita per noi e gli altri. E che cosa abbiamo fatto? Perché è interessante, ma dopo diamo la parola alla Rossella Pulsoni, che io ho conosciuto quando ero prevosto a Lecco, lei era la segretaria della Camera di Commercio, ma una cosa favolosa, lei però abitava a Milano, io l'ho ripescata perché è una donna di una squisitezza, di una competenza, di una passionalità, eccetera. Abbiamo cominciato a fare un documento che potete chiedere al Movimento della Terza Età. Per poter avere tutte queste cose basta andare in Google, Movimento Terza Età Milano, e li trovi tutte le indicazioni. E che cosa abbiamo fatto? Innanzitutto, la prima elemento fondamentale è l'ecologia non qualsiasi, perché in questo periodo alcuni hanno approfittato a livello di industria eccetera, rovinando maggiormente la natura. L'ecologia integrale parte da un'enciclica di Papa Francesco di 5 anni fa, Laudato Si. È un testo profetico, un testo che ha avuto la capacità di leggere la situazione, mostrando la natura della realtà, della ecologia integrale, vuol dire globale, i criteri e poi i comportamenti nella concretezza, perché se io scopro quali sono gli elementi fondamentali, però vivo nella mia vita di ogni giorno come prima, non incido. Allora faccio la prima domanda a Rossella Pulsoni. Innanzitutto grazie di questo. Vuoi riassumere sinteticamente, però tu sei bravo, eccetera, qual è la natura dell'ecologia integrale e poi anche qualche criterio, e soprattutto dopo sostiamo su il comportamento personale, familiare, poi scolastico, poi oratoriano e poi ecclesiale.
Buon pomeriggio a tutti. E non è facile intervenire dopo questa bellissima e appassionata introduzione di Monsignor Cecchin. Però aggiungo solo all'entusiasmo di Monsignor Franco quello che ha che è stato per me l'entusiasmo nel partecipare e nel tentare di scrivere questo sussidio, questo libretto sulla missione ecologica degli anziani giovani. Siamo partiti, e qui dico siamo perché con me c'era un'altra persona che ha collaborato alla stesura di questo documento, e cioè Fernando Lazzarin, che anche lui è un giovane anziano come me e quindi si è appassionato a questo tentativo di provare a scrivere qualche pensiero, qualche modalità di comportamento che potesse tradurre il significato dell'ecologia integrale così come ci viene indicato dalla Laudato Si. Certo, l'ecologia integrale perché? Perché ormai siamo tutti connessi e ogni comportamento non è distante dai riflessi sulla vita del prossimo, sulla vita nella scuola, sulla vita nel mondo del lavoro. Ciascuno di noi svolge con il proprio comportamento delle attività che hanno delle ricadute buone o difficili o comunque che vanno ad intercettare anche i comportamenti degli altri. Allora questa passione ci ha portato soprattutto ad individuare quattro ambiti fondamentali, e in particolare l'ambito personale, cioè ci siamo chiesti ma io in prima persona che cosa posso fare per contribuire a questa cura del creato, a questa cura della casa comune nella quale abitiamo. Poi ci siamo sforzati di immaginare quali potrebbero essere i comportamenti in ambito familiare e poi ancora, in un senso più ampio, i nostri comportamenti in ambito scolastico e negli oratori. Quindi un discorso forte con il mondo delle giovani generazioni, pensando che gli anziani, sia giovani o anche non giovani, sono magari nonni e quindi con il loro comportamento, con la loro parola, con la loro esperienza possono testimoniare che cosa significa essere rispettosi dell'ambiente e della casa comune in cui viviamo. E poi c'è anche un tentativo di trovare il modo di dialogare con il territorio, con le istituzioni.
Chiediamo alle regie un intervallo musicale perché poi Rossella darà contenuti precisi del comportamento personale, familiare, scolastico, oratoriano e istituzionale, di modo che poi l'ascoltatrice, l'ascoltatore può intervenire per vedere maggiormente le cose. Ed è interessante, prima di dare e chiedere questo stacco musicale alla regia, come questa ecologia integrale coniuga l'ambiente, la storia, il popolo, il territorio, la nuova generazione, tutti elementi fondamentali, perché allora è una vera custode del creato, tenendo ben presente che per noi credenti non è un optional, non è una moda, scaturisce dal mandato che Dio creatore ha dato all'uomo e alla donna nel paradiso terrestre, mettendoli per coltivare e custodire il creato. Lo stacco musicale, grazie.
Thank you.
Cari ascoltatori di Radio Mater, vi ricordiamo che state ascoltando Le sfide degli anziani oggi, rubrica a cura di Monsignor Franco Cecchin, assistente diocesano milanese del Movimento della Terza Età. Potete già intervenire in diretta componendo il numero 031 64 60 00 oppure potete inviare già da adesso i vostri SMS al numero 331 79 14 52 3 o all'indirizzo mail diretta a @radiomater.org. Ridiamo la linea a Monsignor Franco.
Allora diamo la parola subito, perché così evitiamo di perdere tempo, all'ambito personale, perché sennò diventa un discorso retorico. Vuoi specificare, siccome tu con Fernando Ferrarin avete studiato le modalità concrete, ecco, tu puoi immaginare un anziano giovane che sta ascoltando, dopo aver avuto i criteri fondamentali e la missione della custodia del creato, cosa devo fare?
Noi siamo partiti dalle cose più semplici e abbiamo detto: che cosa possiamo fare nella nostra vita quotidiana per essere virtuosi nel consumo delle risorse che abbiamo dalla nostra terra? E soprattutto abbiamo detto: attenzione all'acqua, perché l'acqua è scarsa, ci sono intere popolazioni che vivono purtroppo senza acqua. Abbiamo detto attenzione all'energia e quindi in un consumo limitato, prudente anche del riscaldamento, perché sappiamo che questo provoca delle emissioni che sono particolarmente forti e nel disequilibrio climatico e quindi della vita complessiva del nostro pianeta. Soprattutto abbiamo ripercorso la modalità di come dobbiamo trattare ciò che scartiamo ogni giorno, a cominciare purtroppo dall'elevato scarto di cibo che ancora c'è, sia da un punto di vista personale, sia magari proprio anche in ambito familiare, e dunque anche il trattamento dei rifiuti che vengono prodotti all'interno di una famiglia, di un nucleo familiare o dalla persona stessa, devono essere particolarmente curati, seguendo anche quelle indicazioni che magari i nostri comuni ci danno per come bisogna riciclare la carta, per come bisogna riciclare la plastica, il vetro e tutti gli altri cibi. In particolare, quando noi parliamo di attenzione all'energia piuttosto che di attenzione alle emissioni, ci riferiamo per esempio all'uso sconsiderato delle auto e quindi suggeriamo che sarebbe preferibile una camminata a piedi, perché magari questo aiuta anche l'anziano ad avere un movimento durante la giornata e perché no anche a frequentare delle persone intanto che fa una passeggiata al giardino e quindi amplia le proprie relazioni. Un consumo attento dell'acqua. L'acqua è sicuramente un bene preziosissimo e talvolta noi scartiamo per esempio l'acqua nella quale abbiamo cotto le verdure, quando invece potrebbe essere oggetto di riutilizzo per annaffiare le nostre piante o per essere riversata, per chi ha la fortuna di avere un piccolo orto, nel proprio orto. Ma altresì curare molto l'apertura dei rubinetti quando magari si lava qualche cosa. Ecco, questi sono piccoli gesti che però danno il senso del rispetto di queste ricchezze della nostra terra e al tempo stesso consentono di ricordarci che ogni volta che noi consumiamo in eccesso un determinato bene, priviamo qualcun altro della possibilità di godere di quel determinato bene. E questo è ancora più vero quando si parla di cibo, quando si parla di alimenti. C'è ancora oggi un eccessivo scarto degli alimenti e dunque ben vengano tutte quelle forme.
Hai qualche esempio?
Per esempio, se pensiamo ad alcune azioni, ad alcune organizzazioni, come quella del Banco Alimentare, che recupera molte diciamo quantità alimentari per poi essere ridistribuite nelle mense dei poveri, direi che queste sono tutte azioni che devono essere tenute ben presenti e ciascuno di noi può dare il proprio contributo. Direi che il trattamento dei rifiuti è una questione molto importante che ha sia delle connessioni con i comportamenti personali, ma anche con il rispetto di tutte quelle politiche sociali che le istituzioni stanno continuamente sostenendo.
Passiamo all'altro ambito, quello familiare.
Allora, è chiaro che questi comportamenti che partono soprattutto dal mio essere persona che ha una responsabilità nei confronti degli altri e quindi all'interno della propria famiglia, direi che anche qui possiamo non solo sollecitare gli altri componenti ad essere anch'essi così diciamo impegnati, così attenti a come agiscono, ma soprattutto in famiglia potremmo innanzitutto sul piano del cibo e degli alimenti, ecco, dedicarci a magari a ridurre il consumo di cibo animale, preferire invece del cibo più vegetale, sapere che l'uso per esempio dei prodotti non raffinati a partire dallo zucchero piuttosto che delle paste integrali sono tutti elementi che contribuiscono tra l'altro ad una migliore salute degli stessi anziani. E quindi voglio però soffermare anche su un elemento molto importante, e cioè sappiamo che quando una persona raggiunge una certa età magari è anche sottoposto a dover utilizzare delle medicine. Bene, anche l'uso delle medicine può far parte di una ecologia integrale, nel senso che si possono recuperare tutte quelle medicine che non sono più utilizzate dalla persona ed essere destinate ai centri di raccolta dedicati. Oltretutto diciamo anche che in famiglia si può privilegiare l'uso dei materiali che non sia quello della plastica, ma preferire per esempio la conservazione dei vari cibi, degli alimenti in barattoli di vetro piuttosto che in oggetti di porcellana, ecco, sono, o di ceramica. Ecco, sono piccolissime scelte che apparentemente sembrano non influire nella salvaguardia complessiva delle risorse del nostro pianeta, ma in realtà se noi pensiamo che addirittura esistono delle isole di plastica negli oceani, allora questo ci fa davvero riflettere a come dobbiamo assolutamente ridurre l'uso di questo materiale e quindi invitare all'interno di ogni famiglia ad eliminare e a cercare di orientarsi su altre modalità.
Oppure riutilizzare questi contenitori di plastica.
Assolutamente sì, e per esempio acquistando i detersivi si potrebbero privilegiare le cosiddette confezioni famiglia o ricariche in modo tale che non si vadano ad utilizzare invece quelle confezioni più piccole, quei barattoli che evidentemente portano ad un aumento della produzione di oggetti di plastica.
Altro ambito, quello scolastico.
Ecco.
Ma come? L'anziano giovane va di nuovo a scuola? Ma come? È stato rimandato a settembre? Perché questo ambito è interagire con la nuova generazione?
Esattamente, esattamente. Questo è un punto molto delicato, perché soprattutto in un momento come quello attuale, che vede, ahimè, il dilagare della pandemia, e ancora una volta ci troviamo di fronte a tutta una situazione che impone dei comportamenti di grande rispetto, di grande responsabilità, ecco che la scuola assume un ruolo fondamentale. E quindi un ruolo fondamentale nell'educazione, soprattutto dei giovani, che deve essere un'educazione non solo di tipo nozionistico e didattico, ma soprattutto che sia un'educazione alla sensibilità, alla responsabilità dell'uso delle cose e dunque anche dei giochi, al fatto che i giochi possono essere conservati, possono essere riutilizzati, possono essere destinati a delle comunità, per esempio quelle ospedaliere dei bambini, dove appunto portare il gioco che non è più utilizzato all'interno del proprio nucleo può essere molto importante. Allora ritorniamo ancora di più a che cosa può essere questo impegno degli anziani e questo colloquio, questo dialogo degli anziani con la scuola. In fondo tutti più o meno abbiamo dei nipoti oppure nipoti di amici, ma insomma qui sta proprio un salto di qualità, di impegno in senso anche proprio cristiano, in senso di dedicarsi al prossimo. Ecco che allora, come ha già detto Don Franco, il rapporto con la scuola è un dialogo intergenerazionale.
Io vorrei suggerire su questo una cosa importante. Non so se vi ricordate quei famosi sabati in cui i giovani si trovavano, Greta e il resto. I nonni come devono interagire? Davvero fare la predica, difendi il creato, dire: hai partecipato a questa riunione? Che cosa hai imparato? A scuola ne parlate? Qual è l'educazione che avete nell'usare le cose? Faccio un esempio banalissimo. Quando l'anno scorso ho celebrato i 50 anni di sacerdozio, sono tornato a Basilio, Milano 3, che sono stato lì 15 anni. Ma sapete che dopo la celebrazione non hanno usato i palloncini per fare festa, cosa hanno usato? I piccioni, perché era un'espressione di rispetto della natura, oltre ad esprimere la bellezza del creato. Ecco, credo che sia importante te nonno, te nonna, metterti all'ascolto e dire: ma tu come stai difendendo la natura? Quali sono le scelte? Tu quando sei a casa tua, la scelta differenziata l'operi, tu fai questo, quell'altro, come ti stai muovendo? A scuola ne parlate, perché devo dire che in certe scuole le cose diventano grandiose. Per non appesantire, chiediamo un istante alla regia un intervento musicale per poi vedere come questa realtà dei nonni nei confronti dei nipoti a scuola si realizza a livello ecclesiale, soprattutto oratoriano.
Thank you.
le sfide degli anziani oggi. Stiamo affrontando la missione ecologica degli anziani giovani. Io capisco te ascoltatrice, te ascoltatori di Radio Mater, come posso intervenire su questo argomento che so poco? Allora puoi intervenire dicendo mi interessa, oppure approfondite questo aspetto, come possiamo documentarci, di modo che, perché io ho l'impressione che si parlano tanti argomenti anche sulla difesa del creato, ma dopo aver detto non che si cala in uno stile di vita, e che invece è la cosa importante per una comunicazione diretta telefonica 031 64 60 00, 031 64 60 00, per SMS 331 79 14 523, SMS 331 791 45 23, la mail diretta @radiomater.org, mail diretta @radiomater.org. Avete sentito Rossella, forse avremo anche l'occasione di sentire anche Fernando Lazzarin, perché hanno preparato una documentazione, si parte dai principi, dai criteri e poi anche delle piste di comportamento. Siamo arrivati all'ambito ecclesiale.
Nelle nostre proposte l'ambito ecclesiale ha avuto, diciamo, una particolare attenzione, proprio perché siamo stati guidati innanzitutto dalle parole della Laudato Si, che declinano con grande chiarezza e con una grande lungimiranza il significato appunto dell'ecologia integrale e che tutto è interconnesso. E allora quando abbiamo provato ad immaginare come incidere con questi comportamenti concreti in ambito ecclesiale, la prima domanda che ci siamo posti è stata anche quella di dire: ma in che modo io suggerisco alla comunità che vivo, alla mia comunità ecclesiale, alla mia parrocchia, che cosa è possibile fare? Quale iniziativa posso portare e posso realizzare con i vari gruppi che operano all'interno di una parrocchia? E tra questi ci sono proprio i gruppi dei giovani, i gruppi dei bambini. Certo, il linguaggio e le iniziative sono differenti e non è un caso che nel nostro ragionamento abbiamo lasciato un po' fuori i giovani cosiddetti universitari, perché lì partono altre esigenze, altre modalità di dialogo. Ma sicuramente abbiamo voluto pensare a quel contributo che gli anziani, a prescindere giovani o non, possono dare nel trasferire anche l'esperienza ai giovani e possono quindi suggerire come insieme possono agire per tutelare.
Ma scusami un istante, mi va bene tutto questo ed è un approfondimento dalla scuola all'oratorio, però l'anziano giovane non deve interpellare soltanto l'oratorio, ma la parrocchia. Il consiglio pastorale parrocchiale, cosa vuol dire? Voi l'avete messo, perché non è una cosa di un hobby degli anziani, di alcuni giovani, è una scelta della comunità cristiana.
Infatti.
Spiegami un attimo.
Allora, come ha già detto molto bene Monsignor
Don Franco,
va bene, come ha detto Don Franco, qui l'essere rispettosi dell'ambiente non è una moda, è un'esigenza ed è un impegno prioritario soprattutto per i cristiani. Ecco, noi qui ci siamo, abbiamo cercato di immaginare che coloro che frequentano l'ambito parrocchiale possono essere da un lato promotori, sollecitatori della trasmissione di un determinato pensiero, ed ecco che allora potrebbero scaturire iniziative all'interno della Chiesa, che potrebbero essere delle letture dedicate piuttosto che delle conferenze con degli esperti, per ragionare su che cosa sono i problemi che oggi riguardano il nostro ambiente, le crisi climatiche, perché è vero che i giovani sono, diciamo, appassionati dal discorsi di Thunberg e sono quindi dentro questo movimento del Friday for Future. Però questo non basta, perché il movimento, non solo della terza età, ma il concetto di movimento vuol dire che tutti siamo in cammino per la difesa e per la salvaguardia di qualcosa.
Faccio un'identificazione, perché nel mio cammino di sacerdote a 51 anni, 3 anni li ho vissuti in periferia secolo scorso, evidentemente, cara ascoltatrice, caro ascoltatore, nella zona di Via Longheria, Mecenate, eccetera. Poi 12 anni a San Simpliciano, nella zona del centro di Milano, 8 anni direttore della radio, 15 anni parroco a Basilio e 11 anni prevosto Monsignore Alecco. Ecco, però quando ero parroco a Basilio, prevosto Alecco, abbiamo fatto ad esempio un consiglio pastorale per vedere se la parrocchia, come nel riscaldamento, nell'illuminazione, nello stile, è nella logica ecologica oppure è consumistica. Quindi non solo un discorso, no, ma che riguarda la comunità, riguarda un'educazione vera. Tu cosa dici? È sbagliato o è fuori posto?
No, anzi, è un esempio molto concreto e che può essere replicato in tanti altri ambiti, soprattutto anche qui, guardando con un occhio più all'economia e alla società, proprio c'è un invito a intervenire per migliorare le condizioni delle varie case, delle varie strutture, no? Quindi si parla tanto in questi tempi di incentivi, di ecobonus, tutto per andare a migliorare le proprie abitazioni o i luoghi di lavoro e quindi anche i luoghi di ricreazione che stanno intorno ad una chiesa. Però voglio dire un pensiero, magari Gianfranco non è particolarmente d'accordo, però io credo che in questo ambito, cioè quello parrocchiale e quello della scuola, si coniuga in maniera molto chiara il rapporto intergenerazionale.
Ed è su questo, pienamente.
È su questo che gli anziani si devono sforzare. Troppe volte si trova e si crea una distanza tra i due mondi, perché talvolta gli anziani giudicano con molta, diciamo anche con molta severità, i comportamenti dei giovani, non vengono, diciamo, accolti fino in fondo. È vero, però ci deve essere lo sforzo reciproco di incontrarsi, di trovare la modalità di avere e di intendersi sul linguaggio. Oggi i giovani hanno un linguaggio via tweet, sui media, sui social, che sono totalmente distanti dal linguaggio di un anziano. Tuttavia c'è l'esigenza che l'anziano sia in dialogo con il giovane e soprattutto sia testimone nei confronti dei giovani della sua esperienza e di quello che è il suo vissuto sulla terra.
Condivido e sottoscrivo pienamente e do anche un suggerimento. Noi anziani possiamo correre il rischio di essere i maestri. Dovremmo invece operare un approccio diverso, metterci all'ascolto dei nipoti, dei giovani, interagire con loro e le proprie convinzioni farli entrare nella dinamica del loro modo di vedere. In questo modo c'è una vera sinergia. Chiediamo alla regia 2-3 minuti di silenzio, prima di silenzio o intervallo, cioè musicale, prima di passare al quinto ambito, che è quello civile e territoriale. Se c'è qualche intervento, uno dice, uno può dire, è un argomento interessante, però è la prima volta che lo sento, di pure, come posso documentarmi? E noi abbiamo dei suggerimenti. A buon regia, intervallo musicale.
Abbiamo una telefonata, Monsignor Franco, Giampaola, gliela passo.
Pronto? Signor Gianfranco?
Giampaola.
Giampaolo. Sì?
Sì? Pronto? Mi sente?
Sì, la sentiamo.
Sì, dica. Io non sento la voce del dron, però. Dunque, senta, io provo a parlare, vediamo. Io sono riuscita a avere contatto con i nipoti seguendo i loro gusti, per esempio con su WhatsApp, cercando di farmi dire come pensano e fargli capire che se distruggiamo la terra poi ci andremo di mezzo anche noi, soprattutto. Pronto?
Sì, pronto.
Sì, allora. Ho parlato, ma non... Sì, dica.
Dica, signora.
Allora, dico la poesia che ho scritto, perché io quello che dico riesco a dire, la dico in poesia. Dunque, rivolto ai giovani, innanzitutto io ho scritto anche come vivevamo una volta, che i campi si cantava, la gente era allegra anche se i lavori erano faticosi. Adesso invece ci sono i motori e nessuno più canta. E poi ho questa, che ribelliamoci, mari inquinati. Un attimo che lo prendo in ingrandimento perché ci vedo poco. Ecco, allora, che brutta roba diventa vecchi. Però io sono giovane dentro, Ribelliamoci.
Esatto, ma si sente dalla sua voce il suo entusiasmo. E...
Pronto? Pronto? Mi sentite? Aspetti, che provi a andare di fuori perché si prende posto. Ah, ecco. Allora, sono venuta qui fuori che almeno si prende di più perché c'è la linea che è un po' scarsa. Allora, mari inquinati. Ribelliamoci, mari inquinati, cieli oscurati, discariche zeppe di detriti inquinanti, stanno uccidendo la terra. Solo la crudeltà dell'uomo poteva produrre tutto questo. Crudeli perché non amano ciò che gratuitamente hanno avuto. Come si può amare e distruggere? Come si può amare ed essere sensibili? Cioè, amare è donare, è rinunciare a certi piaceri che contaminano e inquinano. Si lasciano vincere dal guadagno illecito. Povera umanità che non sa mettere al primo posto il bene comune, dove molti pensano a soddisfare il loro egoismo, lasciando dietro loro la natura contaminata. Ribelliamoci, la terra in tutti noi, ribelliamoci facendo amare la terra. Ecco, io amo tanto guardare il cielo, gli alberi e ringraziare il Signore perché è tutto dono suo. E lo trasmetto attraverso le poesie, attraverso il mio, insomma,
il mio modo di vivere. Sentiamo perché anche il telefono della Rossella è saltato, prima è saltato il mio e poi il suo. Di pure. Sì.
Sì,
e intanto come adesso si chiama l'ascoltatrice?
Mi chiamo Giampaolo.
Giampaolo, sì, certo. Giampaolo di pure.
E io scrivo da tanto tempo, tutti mi dicono che me l'hanno detto di mandarmi fino al Papa perché ama la natura, perché chi ama Dio ama anche ciò che Dio ci ha donato gratuitamente, ce l'ha dato da amare, da conservare. E invece l'uomo si sta uccidendo la terra, con la terra si sta uccidendo lui.
Bene, allora Giampaolo, hai detto cose favolose. Noi nel nostro piccolo, anziani, con le possibilità che abbiamo, facciamo circolare questa mentalità che porta comportamenti successivi. Ci sono altri interventi? Regia? Se non ci sono, io do la parola alla Rossella riguardo all'ambito territoriale.
Sì, puoi dare la parola.
Allora, sull'ambito territoriale l'impegno e le proposte sono forse le più complicate, però ci stiamo muovendo per cercare di incontrare diversi gruppi che già esistono e che stanno portando avanti delle esperienze molto interessanti che nascono dai comuni oppure da associazioni di cittadini, e la nostra prima ipotesi sarebbe quella di promuovere un'azione per piantare degli alberi. Piantare degli alberi magari in aree che il comune o in quella determinata zona possono essere utilizzate, ma piantare degli alberi anche negli stessi oratori, in modo tale che si possa arricchire di verde l'area della chiesa.
È bellissima questa esemplificazione, che dà la possibilità di approfondire maggiormente. Quando l'anziano giovane ha percorso il cammino del comportamento personale e familiare in relazione con il nipote sulla scuola e nella parrocchia, rendendo protagonista la parrocchia per educare a una sensibilità di ecologia integrale con scelte specifiche, il passaggio successivo, proprio come nipoti, dire: noi abitiamo in un paese, qual è la storia di questo paese, qual è la natura, vediamo la geografia di questo paese, abito a Milano, sono nel centro di Milano, quali sono i criteri, quali sono i punti di riferimento, perché devo dire che certi comuni stanno facendo cose grandiose. Sì, va bene sistemare la scuola, adottare un ambiente, eccetera, ma il discorso è molto più grosso. Noi anziani, io sono anziano, sono passato da anziano giovane, sono diventato anziano fra poco, fra qualche anno sarò maggiorenne, anziano ancora più. Noi anziani non dobbiamo mirare soltanto a delle particolarità. Senz'altro, prendo le particolarità, però mi dico: io abito a San Donato Milanese. Qual è l'ambiente di San Donato Milanese? La natura? Che equilibrio c'è tra edifici e il verde, eccetera? Posso fare un'esplorazione? vado, mi documento con i nipoti nel comune per vedere che cosa fanno, vedo se ci sono delle realtà, perché alcuni comuni veramente fanno cose grandiose. Vuoi approfondire?
Allora, non solo dei comuni, ma ci sono anche delle scuole che fanno delle cose importantissime e che hanno davvero introdotto nella loro didattica dei momenti dedicati alla salvaguardia dell'ambiente. Per esempio, intorno a queste esperienze ruotano per esempio determinate aziende anche che per la loro produzione hanno scelto la via della sostenibilità e quindi mettono insieme la loro attività produttiva con la creatività dei giovani, ed ecco che qui scatta il concorso, la premiazione, ma soprattutto un diretto coinvolgimento dei giovani sulla materia sulla quale loro sono estremamente sensibili, perché si tratta del loro futuro e di che cosa rimane per loro sulla terra. Ma al tempo stesso noi anziani possiamo certamente facilitare questo incrocio di realtà e di esperienze dentro in quella logica dell'ecologia integrale, che certamente non è un discorso semplice, né possiamo affrontare da soli, né, io credo, non tanto, è l'ambizione del Movimento Terza Età fare tutto da solo. Il Movimento Terza Età vuole essere proprio portatore di questa sensibilità, di questa esigenza di dialogo e di contributo nei confronti degli altri, giovani o anziani o comunque adulti. Cercare di sensibilizzare ad una nuova cultura del rispetto dell'ambiente, che significa rispetto delle risorse, non sperpero delle risorse, perché appunto sono sempre più scarse le risorse a disposizione del pianeta, ma soprattutto perché da cristiani dobbiamo davvero essere orientati ad avere un atteggiamento di gratitudine e di riconoscenza per quello che abbiamo ricevuto, e dunque la nostra responsabilità a lasciare quanto abbiamo ricevuto anche per chi verrà dopo di noi.
Siamo agli ultimi minuti della trasmissione, adesso intervisto Rossella a livello personale. Dimmi Rossella, questa proposta che ti è stata fatta cosa ti ha portato? Quali cammini di consapevolezza, di maturazione?
Allora, la proposta è stata da subito accolta come un'occasione di scoperta e un'occasione di conoscenza. Non dimentichiamo, non voglio dimenticare anzi, che Monsignor Cecchin mi ha fatto questa proposta di approfondire, di dedicarmi a questo tema quasi alla vigilia del lockdown, possiamo dire. E dunque ho vissuto la lettura della Laudato Si in un momento in cui c'era davvero un'esigenza in cui ci si chiedeva, ma lo stiamo vivendo anche adesso, che cosa ci aspetta il nostro futuro. E qui permettetemi di ricordare due sollecitazioni proprio di Monsignor Cecchin, quella che dice di avere tanto coraggio, tanto discernimento e tanta gioia nei confronti appunto di quello che possiamo ricevere dal Signore. Ecco, io credo che l'avermi chiamata a partecipare a questa sfida sull'ecologia degli anziani giovani, meglio la missione ecologica degli anziani giovani, sia stata innanzitutto una riscoperta di alcuni valori, un tentativo di declinarli secondo una visione diversa e soprattutto comprendere o cercare di comprendere l'enciclica di Papa Francesco con occhi diversi e con un atteggiamento di responsabilità e di discernimento un po' diverso da quello che avevo in precedenza.
a questa accoglienza che io devo dire anche pubblicamente, la disponibilità di Rossella, che andando in pensione non è andata in pensione, ma ha usato la sua competenza, la sua passione in tanti obiettivi e centri di interesse, e là dove dice di sì dà il meglio di sé. Quindi complimenti di questo. C'è qualcosa dalla regia?
Ecco. No, Monsignor Franco, allora, aspettiamo la sua benedizione o come vuole.
Io volevo fare la domanda ultima, ma faccio la benedizione subito dopo la domanda.
Sì, sì.
Quali sono stati i comportamenti cambiati dopo questo cammino a livello tuo, in famiglia?
Ma di sicuro ancora di più avere il senso del conservare e dell'apprezzare ciò che uno ha tutti i giorni, e quindi dal pane alla frutta che troveggia sulla tavola, vivono sempre come dono del Signore.
Ecco, prima della benedizione, grazie di questa trasmissione, noi ci diamo appuntamento, perché l'appuntamento è il terzo lunedì del mese, dalle 17.30 a 18.30, 16 novembre, che è un momento intenso e bello, e vedremo qual è l'argomento. Mediante le intercessioni di Maria Vergine, i santi patroni, discenda su di noi, sui nostri cari, sulla realtà di Radio Mater, sulla Chiesa universale, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo intero, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Viva Radio Mater! E chi lo ascolta, donne e uomini, in difesa del creato. A presto, con affetto! Don Franco, Monsignore non troppo, viva Gesù, Dio Padre, liberaci dal coronavirus. Ci impegniamo, ma tu dacci una mano perché sei più potente di noi. Viva la mamma di tuo figlio, Maria.
Vecchi sulle panchine dei giardini succhiano fili d'aria, un vento di ricordi, il segno del cappello sulle teste da pulcini, i vecchi mezzi ciechi, i vecchi mezzi sordi, i vecchi che si adannano alle bocce, mattine lucide di festa che si può dormire.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Le sfide degli anziani oggi, rubrica a cura di Monsignor Franco Cecchin, assistente diocesano milanese del Movimento della Terza Età. Tra qualche istante andrà in onda il notiziario da Radio in Blu.
Radio Mater.